Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Nel 1106 muore l'imperatore Enrico IV, l'ostinato nemico della Chiesa, e gli succede il figlio Enrico V. Al grande Urbano II è succeduto Papa Pasquale II. Purtroppo le lotte per le investiture continuano a vessare e a sconvolgere l'Europa ed il papato, mentre in seno alla Chiesa nascono grandi uomini di pensiero, come Sant'Anselmo d'Aosta. Anselmo, nato ad Aosta nel 1033, diviene arcivescovo di Canterbury in Inghilterra e spende tutta la sua vita tra i territori anglosassoni, la Francia e Roma a fianco del Papa. È considerato uno dei fondatori della scolastica, profonda dottrina filosofica cristiana. Nel 1102 così scrive a Pasquale II sul problema delle investiture.
Se dunque per mano d'un laico avviene la consegna dello scettro, simbolo dell'ufficio di pastore, dell'anello, segno della fede, che ne sarà dei vescovi della Chiesa? L'onore della Chiesa è distrutto, è annientato il rigore della disciplina, l'intera fede cristiana è soppressa se si tollera che la cieca presunzione dei laici s'arroghi quanto sappiamo essere diritto esclusivo dei sacerdoti. Non s'addice ai laici concedere le chiese, né ai figli macchiar d'adulterio la madre.
Intanto l'imperatore Enrico V, sceso in Italia con 30.000 cavalieri, siamo nell'anno 1111, ha posto il campo nei pressi di Monte Mario ed è penetrato in San Pietro. Pretende che il Papa lo incoroni, ma non vuole rinunciare alle investiture.
Mi minacci per avere quello che non meriti. Sì, vero sovrano. Se vuoi la corona.
Allora Enrico V ordina ai soldati di imprigionare il Papa e molti preti. In Roma corre un fremito di orrore. I romani prendono le armi e si rovesciano sugli imperiali. Enrico V, dopo 3 giorni, lascia Roma e porta con sé il pontefice prigioniero. Ormai Enrico tiene prigionieri il pontefice e i cardinali da 61 giorni. Alla fine, Papa Pasquale II, angosciato, cede ed acconsente ad incoronare Enrico V. La cerimonia del 13 aprile 1111 non si svolge però con gioia. La popolazione, che assiste dai bastioni, inveisce contro il nuovo imperatore, chiamandolo ladro. Il nuovo imperatore esilia il Papa Cluny in Francia ed impone un antipapa. se la lotta per le investiture piega la Chiesa ai voleri degli imperiali, non le impedisce di dare attenzione e incentivo all'arte. È di questi anni la nascita dell'architettura romanica, con l'edificazione nel 1128 della Torre di Sant'Ambrogio a Milano. A sostituire i tetti in legno, gli architetti inventano la volta a crociera, sostenuta da quattro pilastri. Nelle chiese, dalla pianta a croce latina, le finestre sono poche e strette, tagliate a rombo, quasi feritoie nelle robuste muraglie. L'arte romanica, dall'Italia, si diffonderà presto in tutta Europa. Pochi anni e al soglio pontificio sale un pontefice che dimostra subito una grande energia nella lotta nelle investiture. È il 1119, il Papa è Callisto II, parente del re di Francia. Appena eletto nel sinodo di Reims, il pontefice scomunica Enrico V, poi lascia la Francia e viene in Italia. L'antipapa fugge a Sutri mentre Roma accoglie Callisto II in trionfo. Le milizie e i fanciulli gli vanno incontro recando fiori e palme. Il pontefice raggiunge il Laterano dove riceve l'omaggio della cittadinanza romana. L'imperatore sente che ormai difficilmente potrebbe continuare ad imporre la propria volontà al papato e aderisce nel settembre 1122 a quanto stabilisce nella Dieta di Worms. La Chiesa, uscendo dalla lunga lotta per le investiture, riconquista la propria libertà. Enrico V giura di non ingerire nelle elezioni pontificie e accetta il principio della più assoluta distinzione fra potere temporale e potere spirituale. In questi anni, mentre la Chiesa si rafforza nei confronti del potere imperiale, il pensiero mistico vede alcune delle figure più luminose della storia della Chiesa. È tra loro San Bernardo di Chiaravalle, che diffonde la nuova regola dei monasteri cistercensi, dando impulso al lavoro manuale, ispirandosi alla costituzione dell'ordine chiamata Carta della Carità. Leggiamo la sua dottrina dell'amore dai Sermones Super Cantica Canticorum.
L'amore è sufficiente a se stesso. Dove subentra l'amore, strappa a sé tutte le altre sensazioni e aspirazioni e le fa prigioniere. Per questo l'anima che ama, ama davvero e non sa far altro che amare.
È intanto pontefice Eugenio III. Nel 1145 il nuovo papa arma un esercito ed indice una nuova crociata, la seconda, per liberare Edessa dai musulmani. A capo delle schiere di armati crociati, proprio Bernardo di Chiaravalle e accanto a lui due grandi sovrani, Luigi VII di Francia e Corrado III di Germania. Le armate partono e non sanno di andare incontro ad un disastro che non poteva essere peggiore. L'imperatore di Bisanzio, Manuele Comneno, non solo rifiuta loro qualsiasi aiuto, ma fornisce guide traditrici. Le truppe di Corrado III sono massacrate presso Dorileo, cadendo in una imboscata, mentre i cadaveri di quelle francesi costellano le aspre giogaie dell'Anatolia. I superstiti tentano di reagire assediando Damasco, ma debbono poi abbandonarla. La seconda crociata si rivela un fallimento. Bernardo, anche se amareggiato, si rimette umilmente al disegno di Dio.
Ci sono molti uomini che soffrono pena e dolore, ma lo fanno solo perché costretti e non dicono sì a questa loro situazione. Costoro non sono conformi all'immagine del Figlio di Dio. Se io invece lo imito volontariamente, ho la garanzia più certa che la vita del Redentore e il suo essere uomo diventeranno fecondi per me. Ciò conferisce alla pena e al dolore un suo gusto proprio e un suo frutto.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Ventinovesima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo, con le voci di Marco Guadagnini, Emilio Cappuccio, Rosario Tronnolone. Commento musicale Massimo Lalia. Realizzazione tecnica Emanuele Donnini, allestimento in regia Caterina Fogliaroli.